Bene, grazie Vincenzo. Bisognerebbe lasciarlo parlare per dei giorni e ci si appassiona veramente, sia agli argomenti che alla modalità con cui li espone. Sembrano cose semplicissime e dopodiché ci sono dietro appunto pensieri, studi, anni di fatiche. E adesso diamo la parola a Vanes, giusto? Sì. E abbiamo preso alla larga l'argomento, ma ritorniamo subito vicino a noi. Vanes lavora all'ARPA, se non sbaglio era uno studente di Vincenza, anche giusto? Ho capito bene. Confermo.
Un po' di anni fa.
Non tanti però, mi sembra. E, bene, per cui a lui abbiamo chiesto un contributo a partire dal lavoro che svolge, per cercare di capire appunto qua a casa nostra, nella pianura padana, in Emilia-Romagna, questi tipi di problematiche che ci ha inquadrato Vincenzo e in che situazione sono e come si stanno sviluppando.
Grazie Daniele, grazie a Rita per avermi invitato, grazie a Vincenzo che rivedo sempre ovviamente molto volentieri, grazie a tutti voi per ascoltarmi un po', perché quello che vorrei tentare di darvi oggi è uno sguardo su quello che sono, è uno sguardo a quello che sono gli impatti sull'aria e il clima dell'inquinamento dell'atmosfera che già citava molto bene il primo Vincenzo. Quindi guardiamo assieme un attimo com'è la condizione, poi da qui cerchiamo anche di capire chi sono, quali sono le sorgenti che ci impattano molto. Allora iniziamo intanto a vedere un po' nelle nostre zone di tutta la regione, ma questo lo posso estendere a tutta la pianura padana, siccome giustamente mi si chiedeva uno sguardo anche su tutto il nostro bacino climaticamente omogeneo, che è la pianura, insomma. Da questo punto di vista, se io vado a vedere proprio come prima cosa, come vanno le temperature, ad esempio in Emilia-Romagna, se io vado a vedere quello che è la situazione climatica dal 61 al 90, quindi il periodo di riferimento climatico, sapete che per clima si intende poi di fatto una proprietà statistica, nient'altro che quella, estesa come valori di riferimento sul trentennio. Quindi si calcola quello che è un trentennio delle caratteristiche meteorologiche che invece sono di scala temporale molto molto breve. Allora, se io vado a vedere, banalmente, nel periodo 61-90, la temperatura media complessiva della nostra regione era di 11,7 gradi centigradi. Bene, se vado a vedere quello che è successo nel venticinquennio 1991-2015, quindi quello successivo al periodo di riferimento climatico, che era il trentennio precedente, beh, cosa vediamo? Vediamo che siamo a 12,8. Beh, siamo già a 1,1 gradi in più rispetto a quello che era il periodo precedente, e già questa è una fotografia che inquieta, ma è solo la prima. Questo sono il regime delle precipitazioni. Allora, sulle precipitazioni le cose non vanno in modo così lineari come potremmo pensare. Se guardiamo ancora una volta la figura di sinistra che ci dà il trentennio rispetto alla figura di destra, in realtà vediamo distribuzioni un po' diverse. Il problema è che quello che non emerge paradossalmente da questa fotografia, da queste due immagini, è la distribuzione delle precipitazioni, nel senso che quello che sta emergendo negli ultimi tempi è la concentrazione delle precipitazioni in periodi molto brevi. Magari sull'anno non vediamo dei valori medi molto diversi, ma vediamo delle concentrazioni molto diverse. Allora le distribuzioni cambiano molto, e se cambiano molto questa cosa complica la vita, perché quando dobbiamo gestire il tema della risorsa idrica da tutti i punti di vista, sappiamo che non le avremo più in modo costante come avevamo un tempo. E questo è un altro tema. Riassumendo quindi quelle due prime fotografie che abbiamo visto e andiamo a vedere come è andato dal punto di vista storico, quindi dagli anni 60 al 2015 ad oggi, la condizione delle temperature minime, massime, medie e precipitazioni, beh, vediamo inutile che vi sottolineo più di tanto la cosa, si vede molto bene da queste figure, cioè il fatto che sono tutte tendenzialmente in aumento, non ci sono dubbi, tutte e tre le tipologie di temperatura sono inesorabilmente in aumento. Le precipitazioni stanno tendendo a diminuire in realtà, non così tanto, perché noi siamo borderline come area climatica dal punto di vista attorno ai 45 gradi di latitudine nord, è proprio l'area di più o meno dell'emisfero boreale dove a nord della quale si trovano condizioni di precipitazioni maggiori, cioè tenderà a precipitare di più, mentre a sud di questa tenderà a precipitare di meno. Allora noi siamo veramente borderline, ma ancora una volta il problema è la distribuzione di queste precipitazioni. E questi sono i numeri, adesso senza starli a analizzare, vediamo i valori delle minime e massime e delle precipitazioni che avevamo ad esempio nel trentennio, ricordo ancora una volta il concetto di clima dal punto di vista statistico, disaggregato nelle quattro stagionalità. Allora vedete i valori di temperatura. E guardate le previsioni che avevamo fatto nel periodo 21-50, che tra l'altro ci siamo dentro ovviamente, guardate le variazioni di temperature minime e medie, minime e massima, ovviamente sono tutte in estremo aumento. E tra l'altro probabilmente ci stiamo sbagliando, su questi dati sono sottostimati con ogni probabilità, almeno quello che sembra, è che si stia accelerando addirittura questo valore, quindi tenda a essere maggiore questo valore. La variazione delle precipitazioni, in realtà, come vi dicevo, non c'è un segnale, sebbene negli ultimissimi anni, che però non compaiono ancora in queste analisi, perché come vi dicevo il trentennio deve essere completo, e sembra che comunque si stia andando verso una riduzione. Ma la cosa non è tanto, ripeto, il problema della grande diminuzione delle precipitazioni, ma è la loro concentrazione nel tempo che genera un problema. Allora adesso vorrei farvi vedere anche come è andato in un periodo recente. Quindi non parlo più, attenzione, di clima, parlo di meteo, no? Nel 2022 cosa è successo? Ce l'hanno appena trascorso. Beh, ce lo ricordiamo tutto, quindi ve lo riassumo molto bene, è stato il più caldo e il quinto meno piovoso dal 1961. Allora, queste sono statistiche che uno potrebbe considerare anche sterili, no? Ma in realtà non lo sono più di tanto, perché quando uno va a vedere su periodi di tempo relativamente lunghi com'è il clima, appunto, cioè l'informazione statistica, allora no, non ne sono più così sterili, perché si inquadrano in un framework, in una cornice che ha un suo perché. E allora il fatto ad esempio di andare a vedere che la temperatura mediana è stata di 14,1, ricordate quella media che vi avevo fatto vedere prima? Cioè che eravamo sui 12, sugli 11,7 eccetera. Cioè, qui l'anno scorso abbiamo avuto 14,1 gradi centigradi, è un valore veramente estremamente elevato, più alto addirittura di 0,4 gradi centigradi del precedente record del 2014 ed è superiore di 1,2, attenzione, ricordiamo questo 1,2 rispetto al clima del trentennio 91-20, che è il periodo climatico, l'ultimo periodo climatico analizzato, perché è l'ultimo trentennio di fatto che possiamo avere. Le precipitazioni sono state estremamente scarse, abbiamo però, attenzione, non è tanto il fatto che sia stato il quinto anno meno piovoso dopo l'88, l'83, il 2011, il 2021, questa è pura statistica, ma il fatto che ci sia due successioni di due anni consecutivi di estrema siccità rappresenta un record per la serie storica dal 61, il che, insomma, anche questo uno dice, ma è un caso o davvero stiamo andando in quella direzione? E non è più solo un caso, perché iniziamo a vedere tante di queste cose. Non solo, ma se andiamo a vedere, bisogna risalire al 2006-2007 per trovare condizioni simili, cioè due anni consecutivi dove le precipitazioni sono inferiori a questa soglia, non dico critica, ma certamente è un dato informativo. I 700 mm di pioggia in un anno sono un dato preoccupante, tra virgolette, da tanti punti di vista. Il fatto di avere due annate consecutive così non ci fa mica dormire sonni tranquilli, proprio per anche i temi che ci rappresentava prima Vincenzo. E questo, se andiamo a vedere come è andata la temperatura media regionale, adesso questo ve l'ho rappresentato in un grafico, ma è molto ben esplicativo, questa è la temperatura media, guardate la linea nera, la fascia verde era quella della normalità più o meno climatica, appunto, confrontata con i valori climatici del periodo 91-20. Vedete che siamo sempre sopra, o spesso sopra, e spesso e volentieri tocchiamo gli estremi limiti della curva, che sono quelli con i valori massimi assoluti, cioè quella linea rossa sopra. E questo è una cosa davvero inquietante. Ma ancora più inquietante è quello che è accaduto per le precipitazioni, che già vi dicevo prima. Ma guardate il valore nero, che appunto rappresenta il cumulato di quello che è accaduto l'anno scorso nella nostra zona. Sempre sotto, sempre, sempre sistematicamente sotto rispetto alla normalità climatica del 91-20, al punto tale di essere sotto addirittura in alcuni periodi ai minimi storici assoluti, quindi il concetto di record che vi dicevo prima. Allora, riassumendo un po' di statistica, ma ripeto, non sono appassionato di per sé di statistica, ma insomma, tanto per dire che non è che le cose purtroppo sono andate davvero drammaticamente. Abbiamo avuto la seconda estate più calda dal 61 al 2003, abbiamo avuto un'anomalia stagionale di 1.8 rispetto al clima 1991-2020, ma se lo confrontiamo rispetto al clima precedente, cioè quello del trentennio precedente 61-90, la differenza è di 3.4, il che vuol dire che l'accelerazione con cui stiamo aumentando le temperature è straordinaria, ed è questo che ci preoccupa tantissimo. Dopodiché il maggior contributo è stato durante queste anomalie estive, che abbiamo avuto delle anomalie di temperature massime nel 22 rispetto al 61-90 di 4.7 gradi centigradi. Guardate che 4.7 gradi centigradi è una roba impressionante, neanche da stare a dire. Mentre quello della temperatura minima, un po' più basso, ma comunque sia, è sempre più 2, un valore straordinario. Allora, insomma, abbiamo avuto una condizione ovviamente di periodi di intensa siccità, abbiamo le portate, vi ho enfatizzato le cose più salienti nella parte rossa, l'anomalia negativa delle portate, del Po, alla Ponte Lago Scuro, se vi ricordate nel mese di luglio, quando la portata è risultata del 32% inferiore al minimo storico. Ci rendiamo conto cosa vuol dire? Vuol dire che piano piano, se andiamo avanti di questo passo, ci troviamo davvero senza acqua. Questo è il grafico delle portate, adesso non lo sto a commentare più di tanto, ma insomma si vede esplicitamente in alcune condizioni che siamo a valori drammatici. Un altro di questi valori drammatici è la risalita del cuneo salino. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che noi non portiamo più acqua verso il mare, o sta diminuendo sempre di più la portata verso il mare, risale, le acque salate del mare tendono a entrare, quindi tendono a generare una condizione per cui le acque anche del delta, ma anche ben oltre il delta, più verso terra del delta, diventano sempre più salate. Capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che non avremo acqua buona dal punto di vista neanche dell'irrigazione, dei campi. Abbiamo avuto addirittura un cuneo salino che è risalito di circa 34-36 km dalla foce del Po Grande e 37-39 sul ramo di Goro. È veramente una roba impressionante. Non dico che sia arrivata a Ferrara, ma insomma è arrivata ben dentro terra, molto molto dentro terra. Insomma, adesso, senza stare ad andare più di tanto, queste sono statistiche, ma ci dicono davvero una situazione drammatica. Ma una situazione drammatica perché? Allora io mi sono chiesto, ok, ma bisogna che faccia capire perché stiamo arrivando a questa situazione. Allora sì, andiamo a vedere chi è il responsabile, perché andiamo a vedere chi sono i grandi emettitori, appunto, di gas che in qualche modo vanno a impattare sul clima. Allora, prima Vincenzo ci citava ovviamente la CO2, e io qui vi ho riportato una sintesi di quello che sono i gas serra emessi in Emilia Romagna espressi come CO2 equivalente. In realtà in questa tabella vedete sia la CO2 espressa in chilotonnellate, il metano, come diceva Vincenzo, che è un grande gas serra, anche lui, il protossido di azoto, cioè questo N2O, che anche lui è un altro grande gas serra, tutto quanto trasformato come CO2 equivalente, cioè come l'insieme dei gas che in atmosfera generano questa copertina che ci fa stare sempre più caldi, sistematicamente più caldi. Allora, vedete che il contributo dell'energia, cioè di quello che è il fattore legato alla produzione di energia in Emilia-Romagna, è quello che vale di più. 30.000 chilotonnellate di CO2 equivalente emessa rispetto a un totale di 37.000, quindi un valore davvero straordinario. Allora, quali sono i grandi emettitori? Ripeto, di CO2 abbiamo certamente l'energia, abbiamo le attività, adesso sono qui rappresentate con degli acronimi che non sto più di tanto, però il metano viene prevalentemente dal mondo dell'agricoltura, delle attività dell'agricoltura e delle coltivazioni e degli allevamenti. Abbiamo anche il protossido d'azoto che ci arriva da questo. Però come CO2 equivalente questo è un po' meno rispetto al valore dell'energia. Quindi se io vado a fare il conto di questo tipo, trovo che certamente il settore che genera e deve produrre energia, cioè quella grande cosa che ci serve a tutti per far andare davanti tutto, è quello, è il grande emettitore di CO2 equivalente e quindi uno dei grandi, possiamo dire il più grande, tra virgolette, generatore di effetto serra e in generale di global warming. Questo è diviso, e questo grafico ci fa vedere bene come in effetti la produzione di energia sia la stragrande dominanza su questa linea che ci rappresenta la CO2 equivalente emessa. Protossido d'azoto è più prevalentemente nel mondo dell'agricoltura e così via. Quindi, ma quello che davvero emerge da questa analisi è che il settore energetico è il settore che genera di più. Allora, uno dice, ok, ma nel settore energetico chi è che genera di più? Beh, insomma, se io vado a vedere, e me lo sono disaggregato così sempre per farvelo vedere oggi, beh, insomma, vado a vedere, il CO2 equivalente mi viene emesso dal metano. Tac. Allora uno dice, ma allora calma, il metano davvero è un, come dire, ci aiuta in questo senso? Sì, certo, ci ha aiutato, abbiamo riscaldato buona parte delle nostre case per tanto tempo col metano, ma certamente anche quello che allo stato attuale vediamo è quello che genera il problema maggiore in termini di CO2 equivalente. Quindi questo non possiamo dimenticarla, questa informazione. Il gasolio, certamente anche il gasolio, l'utilizzo del gasolio è importante, e molto meno il GPL, un po' meno la benzina, gli oli combustibili e altri combustibili. Ma se vado a vedere, ad esempio, il settore legato al metano è importante su tutti i livelli. E questo è il risultato dell'analisi negli anni. Se io vado a vedere, uno dice, ma vabbè, ma adesso dai, adesso tu sei troppo pessimista, in realtà sta andando meglio. Beh, ok, andiamo a vedere se stiamo andando meglio, va bene? Allora, dal 90 ad oggi, quindi gli ultimi, diciamo, 32 anni circa, 30 anni, perché qui poi è rappresentato fino al soldo al 2020, uno dice, vabbè, ma se io tolgo il 2020, che tutti quanti ricordiamo essere l'anno della pandemia, l'anno dove c'è stato un grande anche consumo energetico minore per diversi aspetti legati soprattutto al periodo di lockdown, e quindi è un anno difficile da analizzare, o meglio qui dentro c'è sicuramente una diminuzione dovuto a tutto quello che è stato, tutte le operazioni che sono state per limitare la pandemia. Se io vado al 2019, quindi l'anno prima, guardate rispetto al 1990, di fatto è uguale. Cioè vuol dire che di noi, di grandi riduzioni, sì è vero, se vado a prendere i dati nel mezzo, cioè tra il 2000, 2005 e 2010, qui abbiamo avuto dei picchi, sicuramente qui ci sono stati dei grandi consumi e lo vediamo benissimo anche qui nella disaggregazione dei dati riportati dei singoli inquinanti che generano CO2 equivalente, in questo caso li vediamo molto bene, ma rispetto al 1990, che era il nostro in qualche modo sistema di riferimento, gli ultimi 3 anni, lascio stare, ripeto un attimo, l'anno della pandemia, ma insomma di fatto non è mica tanto variato questa situazione. E da quello che ho potuto vedere, ma qui non li ho ancora riportati perché non ho dati ancora concreti, il 2021 e soprattutto il 2022 sono tornati a livello pre-pandemico. Quindi. Allora uno dice, vabbè, ma il pianeta Terra come sta? Adesso allargo un po' la questione, perché fino adesso abbiamo guardato quello che è accaduto qui da noi, in Emilia Romagna, nella pianura padana. Il pianeta Terra, adesso senza stare a guardare, questo grafico è piuttosto complicato perché contiene anche tutta una serie di altri composti, ad esempio i gas fluorurati, tutta una serie di altre cose, ma se io vado a vedere, vedo un incremento continuo dei greenhouse gas, cioè i gas che hanno effetto serra. E in questo senso non dormiamo sonni tranquilli, perché tutto il pianeta Terra va in quella direzione. E se andiamo a vedere quello che ci ha detto l'ultima conferenza delle parti, su cui l'IPCC, cioè il panel intergovernativo per il cambiamento climatico, sapete che lavora, opera su scala internazionale e chiede di stare sotto i 2 gradi di aumento. Una delle ultime richieste è: stiamo sotto i 2 gradi di aumento. Sì, ma se io per stare sotto i 2 gradi di aumento devo diminuire, senza entrare nel dettaglio, ma devo diminuire le emissioni di CO2 equivalente in modo straordinario. E io non so come faremo, perché invece una proiezione che è quella rossa, che è l'attuale, le policies, il trend from implemented policies, cioè il trend delle politiche in qualche modo implementate, ci dice che in realtà stiamo andando verso una direzione probabilmente di ulteriore aumento di emissioni. Quindi non siamo in una condizione di pensare davvero di riuscire a rispettare quei 2 gradi d'aumento. Quando Vincenzo faceva vedere non ricordo se il direttore dell'ONU, esatto, in cui si diceva di fatto che eravamo vicini alla catastrofe, insomma, non stiamo facendo, cioè qui purtroppo si vede molto bene che non c'è la tendenza che davvero di star diminuendo la cosa. E il problema si riassume con questo grafico. Questo grafico è bellissimo, ve l'ho provato come sintesi, poi dopo entro nell'altra parte. Ma questo grafico ci fa vedere qual è il valore della CO2 in alta atmosfera, che è l'indice in qualche modo di quello che è il principale, o uno dei principali, come abbiamo visto, gas serra. Allora, vedete che i valori sono riportato negli anni, dal 2013 circa fino al 2021. Ora, vedete che è costantemente in aumento, a parte le variabilità intranuali, queste sono normali, quindi non devono stupire, non vogliamo analizzarle in questo momento. Se io vado a vedere, agli inizi tra il 2013 e il 2014, avevamo dei massimi attorno a 405 ppm, che è l'unità di misura della CO2 in atmosfera. Bene, ad oggi siamo oltre i 420, cioè non c'è stato scampo. E allora uno di voi potrebbe dirmi, allora scusami, però cos'è successo durante la pandemia? Eravamo nel 2020, che ci hai appena detto che invece si sono ridotte enormemente le emissioni, eccetera. Sì, è vero, le abbiamo ridotte di circa un 9-10% le emissioni di CO2. Guardate cosa è successo nel 2020. Niente. Ora, cosa significa questo? Significa che il sistema ha un'inerzia straordinaria. Cioè il sistema, prima di tornare in una condizione, tra virgolette, normale, deve avere una costante riduzione delle emissioni, altrimenti non ce la fa, il sistema non ce la fa. È bellissimo questo dato, bellissimo si fa per dire, in realtà è mostruoso, ahimè, nel suo contenuto informativo. Perché? Perché nel 2020 si vede bene che lui è come se il sistema fosse continuato come prima, cioè continua ad andare su, non vedi variazioni in nessun modo, pur avendo diminuito circa un 10% dell'emissione. Lui non fa niente, il sistema è talmente inerte che continua ad andare su. A uno dice, ma allora cosa dobbiamo fare? Allora dobbiamo diminuire davvero sistematicamente, in modo costante nel tempo questa cosa, e questo grafico forse ad un certo punto, come prevediamo, potrà arrivare ad un limite, poi piano piano lentamente abbassarsi, ma ci vorrà un mare di tempo, ci vorranno tanti tanti anni, e questo è un tema. Quindi concludo la parte clima per entrare in un altro invece, ahimè, tema che non è che ci renderà felici, perché parlo invece di quell'altro aspetto dell'inquinamento dell'atmosfera, perché adesso abbiamo parlato di quello che è l'effetto sul clima, ma l'altra domanda che voi potreste farmi è: ok, ma come va invece, cioè noi cosa stiamo respirando? Perché un conto è il clima, quindi l'effetto che avrà il clima su tutta la vita terrestre nostra compresa, ma invece come, cosa andiamo a respirare? Beh, insomma, andiamo a respirare, ai noi, tutta una serie di roba che vedremo, che non sono assolutamente, come dire, buone le notizie, non ottimali, diciamo. Allora, quando parliamo di PM10, chiunque di voi l'avrà sentito nominare, PM10 significa particulate matter lower than 10 micrometers, cioè materiale particolato, cioè quella parte di aerosol solido che è risospeso in aria, che noi respiriamo sistematicamente. Quindi quando andiamo a vedere questo dato, andiamo a vedere quello che è la parte di particelle solide, in generale i media lo chiamano polvere, non è proprio corretto, ma insomma possiamo approssimarlo come anche polverosità. E che valori abbiamo? Beh, io qui vi ho riportato una serie di grafici, ma prendetene uno a caso di questi sopra. Vedete bene che li ho portati dall'inizio del 2000, di fatto dal 2001. Beh, uno dice, beh dai, insomma, si vede una diminuzione, no? Tutto sommato si vede abbastanza. Ma sì, sì, si vede. E in effetti, se uno prende quello che è la media annua, che è una delle richieste normative ad oggi, cioè una delle richieste normative è che la media annua di PM10 stia dentro a 40 microgrammi metro cubo di aria. Quindi ci siamo, ci stiamo dentro. Sì, perché allora uno dice, beh, allora tutto a posto, siamo a posto, no? Beh, sì, siamo a posto rispetto alla normativa attuale, ma se uno va a vedere quello che richiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è la normativa attuale, beh, capisce che questo valore in realtà è molto sovrastimato, cioè la richiesta normativa è molto più alta di quella richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, no, calma, a me non va bene che tu, legislatore, abbia messo 40 microgrammi come valore medio annuo di PM10, perché io so già che a 10 microgrammi c'è un impatto enorme sulla mortalità e sulla morbidità. E quindi, attenzione, sì, tu legislatore hai fatto il compromesso economico, non hai fatto il compromesso con la parte economica, cioè hai detto, va bene, non riesco ad abbassare più di tanto perché sennò comprometto economicamente tutta una serie di aspetti, e quindi accetto 40 microgrammi. Sì, vabbè, però dal punto di vista sanitario io questo non lo accetto. Io infatti ti dico che dovrebbe essere molto meno. Allora, il molto meno, vedremo, perché sta per uscire la nuova direttiva europea che probabilmente recepirà anche i nuovi richiesti dell'OMS. Quindi andremo a valori sempre più bassi. Beh, quindi allora comunque tornando a noi, uno dice, beh insomma dai, va abbastanza bene, beh adesso vediamo se va così bene. Sì, è vero, rememorizzate questo grafico, ma dov'è che va molto bene? Va molto bene nei primi anni del millennio, cioè dal 2000 fino al 2011-2012, poi i dati si stabilizzano. Vedete che negli ultimi 6-7 anni, se guardate gli ultimi 6-7 scatoline che sono riportate lì, questi box plot come si chiamano, tendono a essere stabili, cioè non c'è più diminuzione, il che vuol dire che di fatto abbiamo raggiunto una stabilità, abbiamo raggiunto una difficoltà di ridurre ulteriormente questi valori, il che significa che le policies, cioè le strategie, le politiche, le azioni non sono più efficaci, efficienti per ridurlo. Sono state all'inizio tra il 2000 e il 2010 in particolare, dopodiché la cosa si è molto stabilizzata. Questo ci deve far riflettere. Anche sul PM2.5 è così, PM2.5 è la stessa cosa del PM10, sempre particulate matter, cioè materiale particolato, cioè particelle, cioè sospese solide, quindi polvere se volete, però molto più fini, che hanno la proprietà di entrare fino agli alveoli dei bronchi, agli alveoli polmonari e scambiare direttamente con il nostro sistema sanguigno. Quindi la cosa è ancora più, tra virgolette, pericolosa, perché a differenza del PM10, che tutto sommato forse riusciamo a fermarlo, la maggior parte di noi, dipende poi dalle sensibilità individuali, ma le fermiamo tra la faringe e la laringe, beh, il PM2.5 va oltre, arriva fino appunto nel profondo delle nostre vie aeree respiratorie, e questo complica la vita. E la stessa cosa accade, così come per il PM10, anche per lui, sebbene con limiti normativi diversi che non vi sto a elencare perché altrimenti parleremo tanto di questo. Anche sull'NO2, l'NO2 è il biossido d'azoto, che è un grande indicatore di quello che è la combustione dei nostri combustibili fossili. Cioè tutte le volte che noi bruciamo, io a venire qui sono venuto in macchina, ahimè, io ho un'ibrida, sì, vado un po' elettrico, però della benzina ce ne devo mettere. E quando brucio della benzina non c'è niente da fare, del biossido d'azoto io ne produco, quindi sicuramente ho inquinato a venire qui, non c'è alcun dubbio. Sta andando un po' meglio, però anche qui uno dice, beh dai, va là, dai, non essere così pessimista, vedi che sta andando meglio. Sì, vedo che sta andando meglio, in effetti abbiamo una condizione che sta tendenzialmente diminuendo, ma ecco, in questo caso vedo un barlume di ottimismo, devo dire, ma è un ottimismo che mi si spegne immediatamente, perché nel preciso momento in cui vado a ritirare fuori quelle linee guida che vi dicevo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che richiederanno dei valori talmente più ristretti che non ci staremo dentro neanche con questi, e anche sull'NO2 è un problema serio. Vedete i valori più alti, adesso non ve lo sto a far vedere, però sono sulle grandi linee stradali, l'autostrada, la via Emilia, eccetera. L'ozono è un problema estivo enorme, perché stanno aumentando i periodi estivi stabili con anticicloni, grande stabilità atmosferica, grande radiazione solare, grandi temperature sempre più elevate, come vi facevo vedere prima. L'ozono si produce, quindi è un inquinante che si produce per reazione fotochimica in atmosfera, e in queste condizioni noi vediamo dei continui superamenti. Guardate, l'ozono è un dramma durante il periodo estivo, sebbene se ne parli anche poco, perché se si pensate si parla molto dell'inquinamento invernale durante i PM10, di PM2.5, ma dell'ozono si viene toccato poco, perché sull'ozono si sa davvero poco cosa fare, ma in realtà si saprebbe cosa fare. Il no miracles needed, che citava Vincenzo prima, quel libro di Jacobson che ho ordinato, non ho ancora letto, ma insomma sono interessato. Non c'è bisogno di miracoli neanche qui, perché sappiamo da chi viene l'ozono. L'ozono viene da tutti, l'insieme dei precursori, cioè ossidi di azoto e composti organici volatili, e che da chi derivano questi composti, ancora una volta, dalle combustioni di combustibili fossili. Gira e rigira, alla fine della polenta, molte di queste cose ci vengono dalla combustione dei combustibili fossili. Questi sono gli andamenti negli anni. L'ozono non ha un trend specifico, perché è molto legato a come va l'estate. Allora, estate più torridi e più ricche di sistemi anticiclonici generano un problema di ozono maggiore, altre un po' meno. Allora, questo per riassumervi, gli ultimi 5 anni invece sono di una stabilità estrema, e non voglio tediarvi più di tanto, ma se vado a vedere le origini geografiche di questi problemi, sono origini che pescano da tutto il bacino padano, non è solo l'Emilia Romagna. Una nostra simulazione, abbiamo detto, ok, andiamo a vedere cosa succederebbe se spegnessimo l'Emilia Romagna, cioè se avessimo un bottone che uno dice schiaccio il bottone, si spegne tutto in Emilia Romagna. Avremo ancora un mare di problemi, ma perché? È abbastanza facile da capire, cioè siamo in un bacino climaticamente abbastanza omogeneo, è difficile pensare che l'aria si fermi sul Po, tra la Lombardia e il Veneto, ovviamente. Quindi se noi spegnessimo tutta l'Emilia Romagna, buona parte degli inquinanti ci verrebbero comunque dalle regioni limitrofe. Quindi Lombardia e Veneto, che sono dei grandi emettitori, ma non voglio dare, per l'amor di Dio, non voglio fare scarica barile su di loro, noi abbiamo le nostre responsabilità, sia chiaro. Però certamente non saremo in grado di risolvere il problema, cioè avremo un problema, se volete, un po' minore, ma comunque ce l'avremo ancora tanto, perché c'è ancora tanto, tanto da fare anche nelle regioni di vita. Allora, da chi sono dovuti questi grandi inquinanti? Sono dovuti da queste fonti qui. Il riscaldamento a legna, ancora oggi il riscaldamento a legna è un grande produttore di aerosol atmosferico. Purtroppo se non bruciamo la legna in modo corretto, rischiamo di produrre delle grandi quantità di PM, quel PM10, PM2,5 che vi dicevo prima. Certamente il traffico, l'industria, l'agricoltura, gli allevamenti, è insomma l'insieme di tutte le attività antropiche ci porta ad avere queste origini, che non sto a dettagliarvi nelle percentuali perché sarei un po' tedioso. Ma se vado a vedere le emissioni primarie, ad esempio, tanto per dirvi, l'NOx, guardate la barra qui sopra degli ossidi di azoto. Ebbene, insomma, la parte grigia, se andate a vedere chi è la parte grigia, è il trasporto su strada, cioè il traffico veicolare. Allora io che sono venuto oggi a San Martino in macchina, con la mia macchina, che dove ho usato un po' di benzina, ok? Ho quasi finito, un po' di benzina, certamente ho contribuito a questo. E tutte le volte che facciamo qualche cosa e ci spostiamo utilizzando ancora una volta combustibili fossili, generiamo questa condizione. Finisco per dire che queste sono le densità emissive nel bacino padano, si vede molto bene le concentrazioni di emissione a seconda di quale inquinante andiamo a prendere. Allora, se prendiamo gli ossidi di azoto vediamo bene le strade, se andiamo a prendere l'ammoniaca vediamo bene la grande parte di pianura occidentale verso la Lombardia, che è ricca di allevamenti di bovini e suini. Se vediamo PM10 diretto sono le aree urbane. Allora, da chi sono dovute le principali emissioni di questo tipo? Vediamo che nel caso del riscaldamento è il principale emettitore di PM10, così come di PM2,5, e lo vediamo molto bene in questo caso, così come vediamo che gli ossidi di azoto invece sono legati alle emissioni da trasporto. In ultimo vediamo molto molto bene la concentrazione di ammoniaca che ci deriva dall'utilizzo in agricoltura. Uno dice: ma l'ammoniaca, perché ci parli dell'ammoniaca? Perché l'ammoniaca è uno dei grandi precursori che poi in atmosfera reagisce con altre sostanze per formare delle nuove masse di PM10. Quindi attenzione, non dobbiamo limitare solo i grandi emettitori di PM, dobbiamo limitare anche chi produce i precursori. Io qui mi fermo perché ovviamente sono già andato troppo oltre. Grazie a tutti.
Bene. Grazie Vanes.